Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei colui che provvede ai tuoi figli in ogni momento, soprattutto nei momenti della difficoltà, del disagio, della sofferenza, della persecuzione. Sei colui che tiene nelle tue mani saldamente tutta la storia e la fai diventare storia di salvezza. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché davvero non cessiamo di stupirci di fronte al modo con cui tu ci conduci e dai senso a tutte le cose che noi viviamo. Ti ringraziamo perché ci hai mandato e ci doni ogni giorno tuo figlio Gesù, che oggi è il risorto per noi, è il vivente. E a te, Signore Gesù, diciamo lode, gloria, riconoscenza, perché ci insegni a leggere gli eventi con gli occhi della misericordia, della tenerezza del Padre. Aiutaci in questo cammino, rendici sempre più forti, sempre più capaci di correggere le nostre povertà e di superare i nostri limiti per crescere nell'amore. Per questo invochiamo te e ringraziamo te, Spirito Santo, che operi in noi, e vogliamo domandarti di toccare profondamente il nostro cuore, di invaderlo, di donarci tutti i tuoi doni, i doni più importanti per noi. Donaci la sapienza che ci fa conoscere le cose nella profondità, nel senso più vero, più autentico. E preghiamo e ringraziamo anche te, Maria, che sei la madre della riconciliazione e anche la mediatrice di ogni grazia. Noi riceviamo attraverso di te i doni dell'amore e della misericordia che ci sono elargiti da Cristo, che senza di te non avrebbe potuto compiere la sua opera. Grazie per la tua tenerezza, grazie per la tua assistenza materna. Donaci docilità filiale. Amen. Riprendendo il nostro cammino, abbiamo visto ieri Pietro, in questi versetti che abbiamo cercato di leggere insieme, di questo 12° capitolo, che conclude una parte considerevole degli Atti degli Apostoli. E ieri abbiamo visto una nuova ondata di violenza, e il titolo di oggi, questi versetti, soprattutto dal 16 al 25, la parola è sempre viva. Dove ho messo il termine parola con la P maiuscola, perché questa parola è Gesù, Gesù è vivente, Gesù è risorto. Questa parola non può mai essere incatenata, lo dice San Paolo, io sono in catene, ma la parola di Dio non è incatenata, è senza catene. Non la puoi tenere, noi non possiamo tacere, cioè la parola di Dio, se ricordate quando le persone, i bambini, le persone gridano, Gesù che sta entrando in Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide, e allora i farisei e i dottori della legge e i sacerdoti che dicono, senti cosa gridano queste persone, falli tacere, e Gesù che risponde, se tacessero loro, griderebbero le pietre, perché questa parola è una parola che non può essere imbavagliata, è una parola che trionfa in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle guerre, in mezzo ai fraintendimenti, alle violenze. Ecco, allora è proprio lì che abbiamo visto come è una parola fatta di speranza. Ecco, allora abbiamo visto Pietro che continua a bussare, rimasero sbalorditi, abbiamo capito cos'è questo bussare di Pietro, che è vero e anche simbolico, dobbiamo sempre essere attenti quando noi facciamo una lettura anche simbolica e vogliamo dare un significato che va al di là dell'evento, questo non vuol dire negare l'evento, vuol dire noi prima leggiamo la parola di Dio così come è scritta, cioè San Luca sta raccontando qualcosa che è veramente accaduto, Pietro che rimane fuori, ma San Luca attraverso una visione profetica delle cose ci dice, ma guarda che questo star fuori di Pietro non è solo uno star fuori fisico, ma vuole ricordare qualche altra cosa, è lo star fuori di Gesù, è l'incomprensione di chi è come Gesù, Pietro è come Gesù, Pietro sta vivendo la stessa cosa, Pietro è colui che rischia di rimanere fuori dalla porta perché la comunità è un po' chiusa in se stessa, quindi questo vogliamo dire, non è che quando noi diciamo, quando Gesù dice prendi il largo e getta le reti per la pesca, allora non è venuta la pesca miracolosa perché questo è un fatto simbolico, è un fatto reale, è veramente accaduto così, ma al di là di questo c'è qualcosa di più perché è per noi, il nostro essere affaticati, il nostro credere di non poter più far nulla diventa un gesto fecondo e fruttuoso quando tu continui a fare quello che sembra inutile ma sulla parola di Gesù, capite lì? Quindi il fatto c'è, ma oltre al fatto c'è un'interpretazione che va al di là, possiamo dire che c'è una interpretazione mistagogica, potremmo dire, no? Cioè non è perché diciamo un'interpretazione misteriosa, che è vero, perché in greco mysterion non ha il significato che gli diamo noi. Per noi una cosa misteriosa è una cosa nascosta che non si capisce, oscura. Nella Bibbia assolutamente no, è in greco nella parola di Paolo quando dice mega esti totes soterias mysterion, grande è questo mistero di salvezza, che non vuol dire qualcosa di oscuro, grande è questo disegno d'amore di Dio, quindi il mistero è il disegno d'amore di Dio che si svela, questo è il mysterion, è questo disegno nascosto che però finalmente viene svelato, ecco il mysterion. Quindi tanto è vero che anche il Concilio Vaticano II quando vuole usare la parola mistero così come lo intendiamo noi usa arcano, dice le cose di Dio sono arcane, cioè non riusciamo a comprenderle, arcano vuol dire che sfuggono alla nostra comprensione, quando invece si parla di mistero anche nel Concilio Vaticano II si intende di progetto di salvezza di Dio, non è qualcosa di secondo, è un mistero, perché non capisco, no, noi dovremmo dire è un arcano, mentre il mistero è qualcosa di così luminoso e affascinante, di cui non vedo i confini, perché è qualcosa che mi abbaglia, quindi è misterioso perché mi abbaglia troppo, non perché non vedo, capite che è diverso, e quindi anche la lettura che noi abbiamo fatto è una lettura, potremmo dire, misterica, oppure mistagogica, cioè la capacità di andare oltre il fatto per leggervi anche una portata che va al di là del fatto stesso e che legge la storia e l'evento vissuto da Pietro in un contesto più ampio che è il contesto della salvezza portata da Cristo, Pietro collegato con Cristo risorto. Ma così possiamo leggere anche un po' la vicenda di Erode, capite? Anche questo Erode che aveva un grave dissidio con quelli di Tiro e Sidone, abbiamo visto, no? Che poi muore colpito da un angelo del Signore, uno dice ma sarà vero, non sarà vero? Cioè il fatto, uno dice ma perché questi angeli del Signore non vengono anche adesso a colpire, che so, Hitler, Stalin, altri, no? Ma insomma l'angelo del Signore è arrivato anche per Hitler, anche per Stalin alla fine, no? Cioè, alla fine vuol dire, quando si dice che l'angelo del Signore ha colpito Erode, vuol dire che Dio lascia fare ma non strafare. Comunque vediamo. Allora, dicevo che l'altro personaggio che domina il racconto è questo Erode. Già vi ho detto che era nipote di Erode il Grande, quello della strage degli innocenti, figlio di Erode che aveva decapitato Giovanni Battista, quello che ha fatto anche un po' di processo a Gesù, che ha vestito Gesù con un abito chiassoso, non si capisce bene dal greco e neanche dal dalla traduzione latina che tipo di abito gli abbia messo Erode, forse gli ha messo un abito bianco, un abito chiassoso, vuol dire un abito sgargiante, poteva essere anche rosso, non lo so, però qualcosa di sgargiante, che era l'abito che veniva messo ai pazzi, quindi ha trattato Gesù da pazzo. E il suo nome in realtà, ecco, questo, di questo Erode, è Giulio Agrippa I, il quale prosegue la politica dei suoi antenati. I suoi antenati cosa hanno fatto? Facevano fuori la gente per sostenere il loro regno e il loro potere, ma soprattutto per guadagnarsi il favore di altri. Ne fai fuori alcuni per guadagnarsi altri. Che poi è lo stile che troviamo correntemente. Cosa succede negli uffici dove sono i capi che fanno fuori alcuni per ringraziarsi altri? Non è che li fanno fuori uccidendoli, ma trasferendoli, mandandoli in capo al mondo, ignorandoli, rendendogli la vita impossibile in modo tale che questi poi diano le dimissioni. Cioè, sono tanti modi di far fuori. Cioè, questi Erodi, no? Alla fine il mondo è pieno di questi Erodi. Ora, che quella appunto, questa politica, far fuori alcuni, invece che ammazzare, diciamo far fuori, perché il far fuori è più grosso, che è più ampio che ammazzare. Ammazzare per qualche volta sembra un po' macabro, invece il far fuori è più sottile, più, si può far fuori le persone in tante maniere, no? Per guadagnarsi il favore di altri. Qui abbiamo visto come ha fatto uccidere Giacomo di Spada, siamo nel 44 dopo Cristo, scusate. Nel momento in cui questa setta, perché la setta che dei cristiani appariva veramente per i giudei una vera setta, questa setta dei discepoli del Nazareno, dà del filo da torcere ai capi giudei, i giudei non riuscivano più a gestirla, era diventata troppo potente, troppo grande, la gente aderiva, era piena di speranza in Gesù risorto, e quindi questi vedono che gli sta scappando la terra sotto i piedi. Che la stanno togliendo. E cosa fa Erode Agrippa, oppure Giulio Agrippa I, che poi si chiama, prende il nome di Erode quando assume il potere? Fa una cosa molto semplice, cerca di ingraziarsi i potenti di allora, facendo fuori i nemici, i suoi nemici, quello che gli dava fastidio. Quindi Erode capisce che schierandosi contro questo movimento fa cosa gradita ai capi religiosi. E lo fa senza pensarci due volte. La stessa cosa farà Nerone. Nerone, finché i cristiani gli andavano bene, lui li ha sostenuti. Ricordate che San Paolo, quando si appella a Cesare, Cesare era Nerone allora. San Paolo, quando di fronte al procuratore dice io mi appello a Cesare, lui va a Roma, sapeva che c'era Nerone, perché sapeva che Nerone era favorevole ai cristiani. Perché Nerone stava trasformando l'impero romano in un impero orientale, dove l'imperatore aveva il culto di un dio. Il massimo sarà poi sotto Domiziano negli anni 80-90. Comunque Nerone già lo fa, dopo Claudio arriva Nerone, morto Claudio, vi ho già detto, avvelenato dei funghi, grazie alla moglie che gli voleva un gran bene, un bene dell'anima, intanto gli ha mandato l'anima al cielo. Ora nasce, viene Nerone, e Nerone ha fatto la stessa politica, cioè i cristiani gli andavano bene, cioè tutte le religioni che venivano dall'Oriente Nerone le proteggeva tutte, per cui lui non faceva distinzione, da quelli egiziani che veneravano Iside e Osiride fino a tutti i culti, quello di Dionisio, i culti misterici, eccetera. Perché? Ma perché per gli orientali non faceva problema venerare il sovrano come una divinità, lo facevano già, no? Anche Alessandro Magno, andando in Oriente, si è fatto venerare come il figlio di Osiris. Non c'era problema. Allora lui, dando spazio a tutti quelli che arrivavano a Roma con culti nuovi dall'Oriente, sapeva che avrebbe fatto più in fretta a svuotare il potere dei senatori e dei cavalieri per poter diventare lui l'unico e il Dio in terra. Quando poi scoppia l'incendio di Roma, non sapendo che però i cristiani erano una setta, un gruppo che non erano molto amati a Roma e sembravano anche una minoranza, nel momento in cui si è sentito che gli stavano accendendo il fuoco sul sedile, ha detto, scaricato subito la responsabilità sui cristiani, dicendo, sono pochi, e poi sorpresa, vede che sono molti. Non è che lui avesse qualcosa contro i cristiani, è stata una mossa politica, cioè bisogna che pur qualcuno muoia, purché io mi salvi, no? Quindi ha scaricato la colpa su di loro, poi dopo in realtà si è accorto che i cristiani erano molto più numerosi di quello che lui pensava. Questo è un po' diverso da quello che si legge ogni tanto sui libri di storia oppure nel libro Quo Vadis, ma Nerone era un uomo che sapeva governare, non era mica uno stupido, poi aveva accanto a sé delle persone di prim'ordine, tipo Seneca e altri, persone che sapevano cosa fare. Quindi, perché Nerone noi lo conosciamo così? Ma perché la storia l'hanno scritta i vincitori, come sempre. Chi sono i vincitori? Quelli che hanno fatto fuori poi Nerone, ed è stata la categoria dei senatori e dei cavalieri. Svetonio, che scrive Peste e Corna di Nerone, delle sue vite dei Cesari, era un senatore, quindi la sua famiglia si sentiva che gli stavano togliendo la terra sotto i piedi, e quindi quando muore Nerone tira un sospiro di sollievo e tutte le malefatte, tutte le presunte overe di Nerone le ha tirate fuori tutte, cioè tutto il gossip che di allora è finito tutto dentro lì, capito? Facendolo passare come quel disgraziato che ha incendiato Roma suonando la cetra, che diceva ardio Roma, eccetera, quello qui, capite? Un'altra cosa. Cioè, anche qui devo imparare a leggere la storia usando la critica e usando bene i testi, sapendo da dove vengono i testi, cioè non possiamo prendere Svetonio come se fosse l'unico, abbiamo altri testi che parlano poi di Nerone, ma purtroppo nell'immaginario comune questo Nerone appare come un forsennato, un pazzo, no? Va bene, comunque la stessa cosa succede con Erode, comunque tutti gli erodi del mondo, no? Erode capisce che schierandosi contro questo movimento fa cosa gradita ai capi religiosi e da una parte prima fa uccidere Giacomo, fa imprigionare Pietro per fargli fare la stessa fine. Allora le persone per certi politici sono una specie di merce da baratto, vedete quanto valgono, i regni, le persone, ricordate Sant'Ambrogio stesso lo dice, commentando il Vangelo di Luca, il famoso ballo di Erodiade, no? Il ballo di Salomè, durante la festa di Erode, dice ti darò metà del mio regno, se tu balli. La risposta di Sant'Ambrogio è, vedete quanto valgono i regni del mondo se vengono distribuiti e regalati per un ballo. Cioè, Sant'Ambrogio diventa, capite, la rilettura diventa una rilettura di significato, per dire quanto valgono queste cose. Un regno, mezzo regno, metà del mio regno, vale un ballo. Capite che, per dire, queste cose qui non valgono niente. Fissiamoci sulle cose che valgono. Però ci sono le persone che si fermano non sulle cose ultime, ma sulle penultime. Quindi certe persone, cioè queste persone di potere, no, come Erode e altri, il bisogno di consenso porta a mercificare tutto pur di restare il potere. È successo anche nella Chiesa, non dobbiamo scandalizzarci, e non dobbiamo scandalizzarci nemmeno se lo fanno gli altri, perché quante cose sono state sacrificate al potere in certi periodi, anche bui, è normale, la Chiesa è fatta anche di uomini, siamo tutti uomini. Quindi quanti papi hanno passato la maggior parte della loro vita non solo in ginocchiatoi ma con le armi in pugno, però ecco, questo, la cosa più bella è che lo Spirito Santo però non si è fermato, e se siamo qui adesso vuol dire che Dio è più forte delle stupidità umane e va al di là anche dei nostri limiti e delle nostre povertà. Ecco, riconosciamo invece con onestà e dolore che siamo anche noi tutti quanti, quindi in fondo Erode è ciascuno di noi, anche noi siamo poco interessati alla singola persona quando ci sono in gioco dei partiti umani contrapposti. Ricordate quello che un giorno disse Caifa, Giovanni 11,50. È meglio che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca la nazione intera. Cioè non è prima l'uomo, non prima la persona, ma prima gli interessi, no? Siamo sempre un po' pronti, no? Mors mea vita tua, oppure mors tua vita mea. Gesù dice mors mea vita tua, noi diciamo mors tua vita mea. Se muori tu, meglio per me. E invece Gesù dice se muoio io, meglio per te, perché io do la mia vita per te. E in realtà questo non è il criterio con cui spesso si risolvono tante situazioni di conflitto nella società. Quante volte, no? C'era un modo di dire, ma anche quante volte nella Chiesa le persone scomode venivano destinate ad altro incarico, no? Penso, sto leggendo la vita di San Carlo, vi dicevo anche lì quante volte si sono mossi i potenti, il governatore di Milano, spagnolo, eccetera, per far rimuovere San Carlo e spedirlo a Roma in qualche ufficio della curia, perché a Milano dava fastidio, perché il potere si sentiva intralciato da un uomo così onesto, dovevano avere carta bianca per potersi muovere come volevano, e davanti a San Carlo non c'era nessuno, lui non si lasciava scoraggiare da nessuno. C'è un fatto che mi ha davvero sorpreso, per esempio, una cosa per dire come un uomo di Dio sa rimanere saldo nella bufera. Arrivò un giorno una galera a Savona, nel porto, allora c'era un porto anche a Savona, e un tale che era incatenato alla galera, uno nobile che era stato condannato a questa servitù della galera, doveva rivelare urgentemente qualcosa che lui aveva saputo origliando probabilmente nella nave, un attentato contro San Carlo, che poi veramente lo faranno questo attentato, e in cui lui conosceva tutto, lui non ha chiesto niente, ha chiesto soltanto di parlare col vescovo per rivelare. Il vescovo di Savona prende atto di tutto questo, interroga i testimoni, fa sapere, questo stesso nobile scrive di suo pugno tutto quello che ha saputo, immediatamente manda un messaggero con le lettere a Milano, anzi siccome voleva che le cose si passassero attraverso, li manda a casa della famiglia, arriva un cognato di San Carlo e arriva al mattino presto, San Carlo si sta preparando per la messa e lui prima della messa non riceveva nessuno, e in quel momento invece lui chiede, dice ma è urgente, è una cosa urgente, e lui passa. San Carlo era ancora in sacristia, c'era una candela accesa, questo gli consegna la lettera dicendo guarda qui c'è proprio una congiura contro di te, questo, lui prende le lettere, le mette sulla candela, le brucia, neanche senza aprirle, e poi butta tutte le ceneri nel fuoco, e suo cognato s'arrabbia, ma cosa fai? E lui dice, se io devo leggere delle lettere per dovermi guardare da tutti poi, perdere la mia libertà di azione, per dover sospettare di ciascuno, io questo non lo farò mai. Dio si prende cura della mia vita, è a Lui che mi sono affidato, non mi sono mai affidato ai maneggi umani. Chi di noi avrebbe fatto questo? Cioè un esempio di come un uomo così, capite, sono 400 anni dalla sua canonizzazione, quest'anno a Milano si sta celebrando il 400° anno della canonizzazione, 1610, 1 novembre, così chi è di Milano può andare in Duomo a visitare il feretro di San Carlo che è esposto nella cappella del transetto laterale dove c'è la cappella di San Giovanni Bono, c'è esposta l'urna contenente il corpo di San Carlo. Ora, ma per dire come un uomo di Dio non ha paura dei maneggi, e come invece quando noi abbiamo paura dei maneggi, perché non siamo uomini di Dio. Ecco, Luca non sta facendo lo storico e basta, ma sta narrando la storia della salvezza, con le sue costanti, da riconoscere per poter interpretare la storia che ogni singolo e ogni comunità si trovano a vivere lungo i secoli. Quindi mentre lui sta raccontando la storia di Pietro, di Giacomo e di Erode, in realtà sta raccontando quel filo conduttore che conduce tutta. Questa storia non è una storia, è storia di salvezza. Non sono degli avvenimenti che accadono in maniera fortuita, ma sono tutti saldamente nelle mani di Dio. Capite che è diverso, eh? Leggere le guerre di indipendenza italiane come storia di salvezza o leggere semplicemente come dei maneggi tra Cavour e Garibaldi e compagnia, no? Un'altra cosa, oppure Napoleone III con la contessa di Castiglione, con tutte il conte Nigra e tutte le porcherie che hanno fatto per riuscire a prendere l'appoggio di qui, no? Mandando a letto questo con quello, capite? Cioè alla fine noi, questo qui è soltanto il gossip del risorgimento. Potremmo dire le chiacchiere, ma quando tu lo leggi come storia di salvezza puoi dire, ma vedi come Dio è passato anche attraverso questi fatti che sono stati per portare l'uomo, per portare l'Italia là dove voleva lui. Quindi cosa fa San Luca? Ci presenta dei singoli personaggi, ma che hanno una fisionomia che serve un po' da stereotipo, capite? Tre Erodi si sono succeduti in Israele lungo quasi un secolo, sembra dire San Luca, ma la loro politica è sempre stata la stessa, cioè per dire, ma quanti Erodi ci sono nel mondo? E ricordiamoci che le politiche di Erode sono sempre quelle, gira e rigira, che si chiami Erode, che si chiami Pinco Pallino, che si chiama, è uguale per tutti, capite? Erode è tra noi anche oggi e dobbiamo saperlo riconoscere per il suo vero volto, perché i potenti congiurano insieme contro il tuo Cristo, ricordate il Salmo 2, perché le genti fremono, ma che importa? Non c'è niente che possa scuotere l'amore di Dio, non esiste nessun potente che possa tramare contro Dio. È un po' impressionante che, per esempio, nell'Israele attuale ci sia da parte di alcuni una certa venerazione per Erode. Pensate che gli hanno intitolato dei luoghi di svago, degli alberghi, dei ristoranti. In Israele ci sono dei ristoranti intitolati Albergo Erode, Ristorante Erode. È impressionante che questa figura di Erode venga venerata in Israele. Attuale, eh? Cioè vuol dire che o non conoscono la storia o non capiscono anche che tipo di stereotipo nasconde Erode. In fondo è come venerare Hitler, capite? È come se ci fosse in Germania Hotel Hitler, Adolf Hitler, capite? Erode, come Cesare, come gli altri, ha una politica omicida, come quella del faraone, anche se è dei nostri, perché Erode è sempre uno di noi alla fine. Questa è la lettura profonda e perciò profetica che ne fa il Nuovo Testamento. E questo è il messaggio che ci viene da questa lettura su Erode. È bene ricordarsi che la prassi politica non va valutata con il criterio se questo è dei nostri o è degli altri, ma la prassi politica va valutata per i mezzi che sono usati, che non sono mai innocenti. Ricordate che i mezzi non sono mai neutrali. I mezzi o sono buoni o sono cattivi. Non esiste un mezzo e basta, il mezzo non è mai neutrale. E i mezzi buoni producono frutti buoni, i mezzi cattivi producono frutti cattivi. Non si può rubare a fin di bene, capite? Il furto è sempre un furto. I mezzi, i frutti sono della qualità dell'albero, diciamo, capite? La parola carcere, non so se avete notato, è ripetuta, è la parola più ripetuta in questo brano, questo capitolo. Dal carcere, dentro nel carcere, mentre Pietro era in carcere si elevava la preghiera. Ebbene, il carcere non serve per buttarci dentro i nemici politici, cosa che invece ieri come oggi viene praticata senza tanti scrupoli. Beh, Per tutti questi motivi si capisce che la descrizione delle vicende di Pietro e di Erode è espressa da San Luca col genere letterario di tipo profetico-apocalittico, cioè è un leggere gli eventi cercando di togliere il velo, leggere gli eventi con gli occhi di Dio, profetico, apocalittico, cercando di svelarne il senso più profondo. Questo non significa senza aggancio alla storia concreta. Per esempio, qui si dice di questo angelo, ma qui fa venire in mente anche il Maccabei, anche lì nella storia dei Maccabei, quando c'è la profanazione del Tempio, viene raccontato che un angelo arrivò e, a cavallo nel Tempio e lo trafisse con la spada, trafisse questo profanatore del Tempio con la spada. Ma in realtà poi noi non sappiamo come sono andate le cose. Giuseppe Flavio, per esempio, che descrive, è uno storico, non è San Luca Giuseppe Flavio, però è un contemporaneo di San Luca, che è un ebreo che ha partecipato alle vicende della guerra giudaica, era diventato poi storico ufficiale di Vespasiano, che lo liberò, perché aveva predetto a Vespasiano tu diventerai imperatore, e quando Vespasiano l'ha fatto mettere da parte, l'ha fatto tenere lì, e quando arrivò a Roma e lui fu proclamato imperatore, dice: ok, tu mi hai dato la buona notizia, erano superstiziosi i romani, no? Dunque ti libero. E lui, essendo stato liberato dalla schiavitù da Vespasiano, assunse il nome di Flavio. Quindi Giuseppe Flavio, lui si chiamava Giuseppe, ha assunto anche il nome di Flavio, dicendo di appartenere anche lui alla famiglia dei Flavi, degli imperatori. Ecco, descrive la morte di Erode così come gli Atti, dice così: entrò in teatro all'aurora, vestito con un abito tutto in argento e in tessuto mirabile. Allora fu preso da un male all'intestino e morì 3 giorni dopo. La stessa cosa, no? Moroso dei vermi, dice Luca, effettivamente pare che abbia avuto una specie di qualcosa che l'ha preso l'intestino, quindi vermi, qualcosa del genere. Ed era la festa di Cesarea nell'aprile del 44 d.C. Quindi poco prima aveva ucciso Giacomo, poco dopo finisce lui, cioè alla fine. Non dobbiamo mai pensare, Luca non sta dicendo è stato punito da Dio, ecco tutti i malvagi, zom, arriva l'angelo e li fa fuori, no, non è il trattato De mortibus persecutorum, no, non è il trattato sulla morte dei persecutori che naturalmente finiscono tutti male, non è vero, ce ne sono alcuni che sono morti nel loro letto, ma uno può morire nel proprio letto, poi dopo, alla fine chi tira i conti è sempre il Signore, no? Poi ci sono tanti modi di morire nel proprio letto, c'è modo di morire nel letto anche nell'angoscia, nella paura. Ecco, la comunità cristiana allora cosa fa? Legge questi avvenimenti alla luce delle scritture e vede nella morte del persecutore così improvvisa come una specie di giudizio di Dio. Per dire, vedi, Dio lascia fare ma non strafare. E lo affronta con ciò, e lo confronta, lo confronta con ciò che era accaduto ad Antioco IV Epifane, che aveva causato la rivolta di Maccabei. Anche lì si dice che morì percosso da un angelo. E lì rimase intronato. Il secondo libro dei Maccabei, capitolo 9, versetto 1-28, se vi interessa. Ecco allora che questo capitolo richiede una lunga meditazione. Perché? Perché con questa meditazione noi possiamo assimilare la profezia che ci trasmette. Il nostro rischio è quello di trasformarlo in una storiellina, in un fumetto edificante, no? Vederlo un po' come una storiella a fumetti. No, è qualcosa di. No, è una lettura profetica di un fatto. E quindi ci insegna uno stile, ci insegna a leggere le cose con gli occhi di Dio, a levare il velo dalle cose per capirne il significato profondo, ma senza fretta, notate bene che Luca non lo fa il giorno dopo, che allora sulla Gazzetta di Cesarea apparve un articolo del signor Luca di Antiochia che diceva ecco che no, questa lettura avviene intorno agli anni 80, 81, 82, 83, sì forse 83, 84, è lì che scrive San Luca il Vangelo e poi gli Atti degli Apostoli. Quindi sono passati 40 anni, alla luce, quindi col tempo, con la pazienza, mettendo insieme tutti i tasselli, cioè prendendo le distanze dagli eventi, comincia a capire cosa è successo. Invece noi abbiamo la fretta del tutto e subito, no? Sta ancora succedendo questa cosa, dico, ecco il Signore mi sta dicendo così, fermati un momento, calmati, un momento, guarda che non è così, ci vuole del tempo, devi prendere le distanze dall'evento per capire in quale contesto si situa. Se tu vai vicino a un mosaico e lo guardi così, non capisci niente, devi guardarlo a 5 metri di distanza e cominci a capire la bellezza, a vedere tutto l'insieme. E per prendere la distanza vuol dire che deve calare la umoralità, l'interesse che tu hai su quell'evento, per cui bisogna sempre aspettare. Non è facile fare i profeti, no? Soprattutto quando si tratta di cose che non sono subito da interpretare immediatamente. Laddove un puro racconto storico descrive un fatto che ha una portata limitata, quando io faccio una lettura invece di fede, colgo i significati profondi che gettano una luce di eternità sulla storia. È la luce di Dio che viene buttata sulla storia. Questo evento che in sé è così piccolo, in realtà mi dà un senso più grande, più profondo. Pietro in carcere potrebbe essere da compiangere, mentre Erode potrebbe essere invidiato per la sua posizione di prestigio e di ricchezza, ricco e vestito come un dio arriva, no? Capite? Un vestito invidiabile. Cioè, guardati dall'esterno, la storia direbbe, che poveraccio, quello finisce in galera, questo invece è sempre applaudito, osannato. In realtà, ci dice Luca, le cose vanno nel senso contrario. È Pietro il vincente, che si avvia alla vita, sciolto da ogni catena, mentre Erode si avvia al fallimento, che lo rode come un verme, che mangia la sua carne dal di dentro. Quello che veniva proclamato nel Magnificat, ricordate Luca 1,52, adesso lo si vede nella storia degli uomini, il Signore ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ha capovolto le situazioni, Il nostro Dio è così, quindi è come se Luca dice non avere paura, vedi come vanno le cose, quanto valgono i regni del mondo, quanto un ballo, e quanto dura un ballo, finché l'orchestra non è stufa di suonare, finché il ballerino ha fiato, ma poi dopo. Ecco, allora, questo veramente, capite, ci dà un modo, uno stile, un gusto, no, per leggere le cose, e ci aiuta anche a leggere la nostra vita, quello che sta accadendo, perché se noi apprendiamo questo stile, questo modo, veramente questo ci permette di gustare anche la nostra storia. Anche se questo esige pazienza, calma, esige preghiera, esige conoscenza della parola di Dio, una capacità di introspezione e di preghiera che ci permette di avere quella sensibilità che è quella del Padre, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, credo, no? Fermiamo qui e poi la prossima volta andremo avanti, cominceremo a vedere altri episodi, altre cose, e anche se la prossima volta è un po' lontana, però che siamo a febbraio, sì. Quindi le iscrizioni sono aperte, non c'è problema. Comunque potete già, ecco, cominciare a riflettere intanto su questi primi 12 capitoli, che uno può riprenderli, riguardarli, insomma. Io penso che un po' di tempo di pausa aiuta a riprendere, a rivedere, a rileggere, a riascoltarsi le riflessioni per poterle approfondire, farle e rendere poi anche più saporite, più belle.